Love Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time.
Ciao a tutti e bentornati a The Love Radio Rock, l'unico programma che tocca tutte le sfaccettature del rock solo per voi ogni settimana su radiofonica.com. Oggi sono veramente, veramente orgogliosa di presentare la puntata perché parleremo di uno dei gruppi storici in assoluto nell'ambito del rock and roll. Oggi parliamo di un gruppetto da quattro soldi, mettiamola così, parliamo delle Zeppelin. E con noi c'è un ospite specialissimo, visto che il nostro Diego se n'è tornato in Sardegna a farsi le belle vacanze di Pasqua. E oggi come ospite abbiamo Marco Goretti.
Ciao a tutti ragazzi.
Meglio conosciuto come Zoso, che fa parte di una cover band, appunto dei Led Zeppelin.
Gli Heartbreakers.
Esatto. E oggi ripercorreremo cronologicamente un po' le tappe del percorso musicale delle Zeppelin insieme a Marco e vi faremo ascoltare, spero il più possibile, perché purtroppo abbiamo dei tempi limitati e per le Zeppelin ci vorrebbe farvi ascoltare tutta la discografia. Però vabbè, i tempi sono questi e quindi la gestiamo come si può. Ma cominciamo, intanto io vorrei fare un accenno un po' al gruppo di Marco, perché è nato e cosa fanno, dove suonano, se volete andarli ad ascoltare. Marco, parlaci un po' del gruppo.
Allora, innanzitutto l'idea nasce nel lontano, tra virgolette, 2002-2003, in cui la nostra grande passione per i Led Zeppelin ci porta comunque a rendere omaggio e tributo a questo splendido gruppo che comunque ha fatto la storia del rock. E praticamente noi siamo attivi soprattutto Toscana e Umbria, dato che comunque la maggior parte del gruppo è residente qua, ma facciamo comunque diverse date anche in Nord Italia, dato che abbiamo un'agenzia di Milano. I locali in cui ci potete trovare, penso prossimamente, riferito all'Umbria, credo sia l'Urban, metà aprile dovremmo esserci, e abbiamo fatto una data ultimamente in Umbria, Città di Castello, che è andata benissimo. Quindi vi lascio, semmai i recapiti, comunque tra virgolette, del gruppo, che è www.myspace.com/heartbreakerstribute, se ci volete contattare, lasciare qualche commento o iscrivervi comunque alla guest list.
Poi io vorrei salutare il papà di Marco, che
mitico,
è il batterista del gruppo.
Sì, assolutamente, quindi che ieri ha finito 61 anni.
Tanto
quindi,
di cappello.
Tanti auguri, Bonzo, il nostro Bonzo.
Io penso che chiunque vorrebbe avere un padre rock and roll, quindi è fantastico. Ma andiamo a occuparci più nello specifico del gruppo. Allora, i Led Zeppelin. I Led Zeppelin, diciamo che nascono dalle ceneri degli Yardbirds.
Esatto, dalle ceneri degli Yardbirds, in particolare dei New Yardbirds. Un'idea, soprattutto un progetto tra virgolette musicale imprenditoriale, partito da Jimmy Page in collaborazione con Peter Grant, che sarà comunque il futuro manager.
Una figura importantissima per il gruppo.
Veniva chiamato il quinto elemento delle Zeppelin, oltre che per la grandissima mole, pesava oltre 130 kg.
Quindi c'era anche molto fisicamente.
Esatto, anche per le grandi capacità manageriali.
Ottimo. E cosa succede? Succede che gli Yardbirds cominciano ad avere dei problemi legati al fatto che Jeff Beck, diciamo che aveva un po' di problemi con se stesso, legati alla salute, ma soprattutto al classico stile di vita rock and roll.
Doveva affrontare i suoi demoni.
Doveva affrontare i suoi demoni, e quindi cominciano gli scontri all'interno del gruppo e gli Yardbirds si sciolgono. Allora, cosa succede? Succede che avevano già programmato delle date in Scandinavia,
esatto,
nel 1968,
esatto,
e questo fa sì che queste date dovevano essere coperte.
Esatto.
Allora, cosa succede? Succede che Jimmy Page decide di formare un nuovo progetto musicale che prenderà il nome di New Yardbirds. Vediamo che inizialmente il legame è fra Jimmy Page e John Paul Jones.
Sì, perché si conoscevano già nel studio di registrazione per le varie session da turnista che effettuavano entrambi. E fu il primo che ricevette la proposta per la formazione di questo nuovo supergruppo, sullo stile dei Cream, comunque nel senso un primo grande supergruppo, insomma.
Infatti poi vedremo che le prime canzoni dei Led Zeppelin comunque riecheggiano molto le atmosfere blues,
esatto,
bianche del periodo. E, inoltre, cosa possiamo dire? Possiamo dire delle origini che John Paul Jones stava cercando una sorta di stabilità, cercare di fermare questo suo questa sua vita da turnista per stabilizzarsi con un gruppo fisso.
Esatto.
Successivamente incontrano Robert Plant.
Parte praticamente la disperata ricerca di un cantante e dopo alcuni rifiuti praticamente viene Jimmy Page, praticamente incontra tra virgolette Robert Plant in un concerto praticamente del precedente gruppo di Robert Plant, la Band of Joy, e la prima volta che lo sentì rimase entusiasta soprattutto dalla forte energia sessuale che emanava, la forte carica e soprattutto praticamente la grande estensione vocale, tale per cui lo definì un gemito primordiale.
Esattamente. E su consiglio di Robert Plant si aggiunge al gruppo il batterista John Bonham.
John Bonzo Bonham, diciamo il batterista più rumoroso del West Side England, perché era solito praticamente rivestire di carta stagnola la gran cassa e ai primi tempi rompeva addirittura le pelli, tale la foga con cui suonava.
E poi sarà, diciamo, uno stile unico quello di Bonzo, perché credo che moltissimi si rifaranno,
esatto,
a lui nella storia del rock.
Col suo marchio di fabbrica, terzine di cassa e praticamente un uso spasmodico di tom e incastri, insomma, un batterista fenomenale.
Unico. E su questa scia cominciano le prime prove e Jimmy Page dichiarerà che una volta finita la prima prova... E si guardarono tutti e quattro e percepirono proprio l'armonia, il feeling che c'era,
esatto,
che c'era fra di loro. E poi Marco mi raccontava un simpatico aneddoto su Jimmy Page, che a quanto pare era un vero e proprio tirchione,
esatto.
Infatti dopo la prima prova chiese agli altri, che poveracci erano veramente morti di fame, di dividere le spese delle consumazioni fatte durante la prima prova
e l'affitto della sala prova. Infatti addirittura Robert Plant e John Bonham arrivarono con un'oretta di ritardo dato che non avevano i soldi per la benzina. E dopo la prima prova praticamente venne chiesto, insomma, di restituire la parte relativa alle bevute, ai snack e il noleggio della sala prova, tale per cui venne affibbiato al nostro Jimmy Page l'affettuoso nickname di Led Portfolio.
Il tirchiazzo.
Esatto, il tirchiazzo.
E adesso io direi di andarci a ascoltare il primo pezzo tratto dal primo album delle Zeppelin, ossia le Zeppelin 1, anno 1969. Andiamo a ascoltarci Communication Breakdown.
I'm
avete sentito Jimmy Page che ha sparato subito il grilletto con la sua Communication Breakdown, tratta dalle Zeppelin 1, 1969, album capolavoro, a volte fortemente criticato da alcuni critici musicali per comunque la forte ispirazione blues tratta in alcuni pezzi.
Ma c'è chi addirittura li accusa di plagio.
Sì, sì, però ovviamente rivoluzionata nel senso rispetto ai grandi classici del blues da un punto di vista di comunque di orchestrazione dei pezzi e di modo di suonare. Quindi insomma album fantastico che comunque ha fatto la storia del rock and roll, soprattutto per i forti chiaroscuri, comunque la forte componenti heavy e allo stesso tempo soft del blues nero, insomma, del Mississippi. E infatti proprio il nome Led Zeppelin, che ha dato comunque il nome anche al primo album, deriva proprio da questo forte contrasto. All'inizio era praticamente riferito al Led Zeppelin, dirigibile di piombo, che poi venne successivamente modificato in Led Zeppelin proprio per una sorta di critica nei confronti del popolo americano che avrebbero pronunciato Led invece di Led. Venne trasformato in Led Zeppelin, dirigibile di piombo, nome suggerito soprattutto da Keith Moon, il batterista dei Moon, e John Entwistle, storico bassista di EUS, comparso poco tempo fa.
Che altro possiamo dire dell'album? Possiamo dire che cominciano già a sentirsi le sperimentazioni che poi verranno per quanto riguarda appunto la musica delle Zeppelin. Infatti possiamo notare pezzi come appunto Communication Breakdown, che è molto, molto sparato, molto energico come pezzo, con l'alternarsi ad esempio di pezzi come Baby I'm Gonna Leave You, che avete ascoltato come base.
Ripresa da John Biles ma modificata comunque...
che è appunto caratterizzata da questo arpeggio fantastico e va sempre più a salire durante la...
E praticamente la grandissima Good Times Bad Times, dove John Henry Bonham sconvolge comunque i giovani batteristi del tempo con le sue terzine di cassa in entrata, insomma, ha fatto la storia del modo di suonare la batteria.
Infatti dobbiamo dire comunque, anche se la... il popolo degli ascoltatori del rock and roll si stava già abituando a nuove sonorità date anche magari dal fatto che c'erano le sperimentazioni come batterista di Keith Moon, ancora non si era giunti ad un livello di spinta tale come è stato quello fatto da John Bonham. E inoltre questo, diciamo, è il periodo il periodo hippie, quindi naturalmente è un periodo musicale che si oppone a quello che era stato precedentemente con la British Invasion, con le modalità musicali molto più classiche, molto più soft. I Led Zeppelin si pongono quasi come un'antitesi ai Beatles in questo periodo. E io adesso proporrei di ascoltarci Good Times Bad Times e poi torneremo per parlare del 2.
We'll be right back.
E dopo le note di Good Times, Bad Times, ritorniamo a parlare delle Zeppelin, solo su Love Radio Rock. Ma andiamo nello specifico ad entrarci sempre di più nel mondo delle Zeppelin. Naturalmente le Zeppelin 1 è caratterizzato da altri pezzi importantissimi, come ad esempio la storica Dazed and Confused, che sarà uno dei pezzi più famosi.
Un cavallo di battaglia di Jimmy Page per l'uso dell'archetto di violino sulla parte centrale del pezzo, ripresa ispirato da un violoncellista nella sala di registrazione, decise di usare proprio l'archetto di violino per accentrare la parte intermedia del pezzo, e fu un marchio di fabbrica comunque che risulterà nella storia. Ma ci sono, come so dove vuoi andare a parare,
adesso inneggiamo un contraddittorio, perché ci sono alcuni critici che sostengono che Dazed and Confused è una canzone che si fonda sulla misoginia, perché diciamo che dal testo si può estrapolare una visione della donna un po', come dire, un po' come il prodotto di Satana, la figlia di Satana, se così vogliamo metterla. Ma io credo, ne abbiamo parlato anche con Marco, sì, che l'intento di Jimmy Page non fosse quello di definire la donna come un essere inferiore, bensì come una sorta di bellezza tentatrice, come
esatto.
figura un po' mistica. Anche perché il misticismo, vedremo poi successivamente, sarà una chiave fondamentale nella musica,
esatto,
delle Zeppelin, soprattutto per
nella
quanto riguarda
le
sperimentazioni a livello testuale. Vedevo ad esempio Stairway to Heaven, che è probabilmente il pezzo più famoso in assoluto delle Zeppelin, è stata scritta seguendo un rito di scrittura automatica.
Esatto, c'è un forte legame con l'esoterismo, caratterizzato soprattutto dalla forte ambientazione di Jimmy Page con il collezionismo di materiale occulto, soprattutto di Aleister Crowley, uno dei primi esoteristi, dei primi del Novecento, che proponeva la sex magic, insomma, una magia che praticamente presupponeva l'uso di droghe
sessuali.
E riti sessuali, però smentita da Page successivamente negli anni a venire.
Ma il 69 non è solo l'anno di Led Zeppelin 1, perché i nostri quattro erano talmente prolifici che hanno fatto il secondo album nello stesso anno.
Due album così nello stesso anno, esatto. Le Zeppelin 2, fine del 69.
Fine del 69, esatto. Uscito più o meno nello stesso periodo di Black Sabbath.
Esatto.
Quindi vediamo che in questo periodo troviamo l'hard blues delle Zeppelin, le prime sperimentazioni heavy della storia del rock and roll, appunto dei Black Sabbath. Cosa vogliamo dire di Led Zeppelin 2? Diciamo che innanzitutto che
allora, chiamato dai fan il dirigibile marrone, dato derivante dalla copertina, che praticamente faceva vedere, come già nel primo album, lo Zeppelin che affondava. Nella seconda copertina vi erano i componenti del gruppo come se fossero ufficiali, insomma, dello Zeppelin. Beh, il secondo album si sente ancora l'influenza blues, però caratterizzata dai grandi riff, soprattutto di Jimmy Page, e con alcune grandi ballate come What Is What Should Never Be e Thank You, la canzone tra virgolette d'amore, penso, per eccellenza,
dedicata a sua moglie, tra l'altro ispirata a If Six Was Nine,
esatto,
di Jimi Hendrix. E, un altro punto da sottolineare per quanto riguarda l'album Le Zeppelin 2 è il fatto che cominciano a sentirsi le influenze psichedeliche nella musica dei Le Zeppelin, e cominciano anche a sentirsi quelle che saranno le influenze bucoliche delle ballate tradizionali, che invece sfoceranno proprio,
esatto,
termineranno nel 4, che è
soprattutto nelle Zeppelin 3 e alcune riprese comunque durante la produzione nel Breuenaur, località nel Galles sperduto, dove le Zeppelin si riunirono soprattutto per registrare il terzo album delle Zeppelin, che poi parleremo successivamente. E però alcune grandi ballate già sì vengono introdotte, come dicevamo, Thank You, ma soprattutto i grandi riff di Jimmy Page con un pezzo che è tra i più significativi della storia del rock, che è Wall of Love, e il super riff di Heartbreaker.
Naturalmente, visto che ne abbiamo appena accennato, ci andiamo ad ascoltare Wall of Love, che è un pezzo che ha rifatto chiunque, ma nessuno è mai riuscito ad eguagliare la bravura chitarristica di Jimmy Page,
soprattutto nelle sessioni live, dove arrivava a durare circa 36 minuti.
Quindi adesso ascoltiamoci Wall of Love.
Way down inside,
E in Led Zeppelin 2 c'è anche un altro pezzo famosissimo, che è The Lemon Song. The Lemon Song, che devo dire, le metafore sessuali all'interno dei testi dei Led Zeppelin sono abbastanza esplicite, note. In questo caso viene utilizzata la metafora del limone. Infatti leggo testualmente dalla traduzione di The Lemon Song, dove Plant canta: strizza il mio limone fino a quando non mi scende il succo lungo le mie gambe, se non strizzi il mio limone ti caccerò a calci dal letto. E dopo questo spazio, come dire, così leggero, ritorniamo a parlare dei Led Zeppelin e citiamo anche altri pezzi importanti dell'album, come ad esempio Rainbow On, Bring It On Home.
Rainbow On, con i primi riferimenti celtici legati anche al Signore degli Anelli, a Tolkien.
E naturalmente Moby Dick
è il primo pezzo che parla dell'assolo di bravura, insomma, di John Bonham, in cui praticamente dà lustro di tutte le sue capacità tecniche e musicali in un assolo di circa 4 minuti e mezzo,
che poi nel live The Song Remains the Same dura 15 minuti, se non
nel
mi
live
sbaglio.
Sì, esatto
dura 15 live, minuti, sì. Però devo dire che consiglio a tutti di vedere il film documentario, sì. Che non pesano assolutamente. Se siete appassionati di musica, ascoltare 15 minuti di assolo di Bonzo sono come se ne avessi ascoltati due. Cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che in questo album c'è anche Living Love in Maid, che è un pezzo che molto famoso delle Zeppelin, che peraltro non è tanto amato.
No, diciamo il più commerciale delle Zeppelin, dedicato, cioè un pezzo riempie album, insomma, dedicato comunque a una donna che si aggirava nel backstage delle Zeppelin e voleva procacciarsi assolutamente prede sessuali, molto ambito a Robert Plant. E comunque non un pezzo il meno significativo, credo, dell'album, forse famoso perché associato comunque in sequenza subito a un pezzo più importante che viene prima, il pezzo numero 5, che è Heartbreaker, che invece comunque ha fatto sì decisamente la storia della chitarra elettrica.
E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, andiamoci ad ascoltare Heartbreaker.
Time.
Bene, eccoci qui. Avete ascoltato Heartbreaker, che è uno dei pezzi più belli in assoluto dei Led Zeppelin. Noi adesso andiamo a parlare degli Led Zeppelin 3.
1970, esatto, album stroncato assolutamente dalla critica, da Rolling Stones definito come... che hanno praticamente quasi sancito la fine delle Zeppelin, secondo questi, tra virgolette, grandi critici musicali. Praticamente l'album con influenze più bucoliche, non necessariamente peggiore dei precedenti, ma sicuramente diverso,
molto
esatto.
Diverso. Beh, sono le le Zeppelin cominciano a sperimentare decisamente all'interno delle loro canzoni.
Sì.
Quindi nell'album si alternano pezzi dalla classica influenza hard blues, come abbiamo visto, a pezzi invece decisamente più legati alla cultura celtica, come ad esempio Gallo Spall.
Esatto, e praticamente anche oltre ai pezzi comunque con un'influenza celtica, anche praticamente quelli ispirati soprattutto all'ideale hippie e l'ideale West Coast, con citazioni in ispirazioni in Johnny Mitchell, Crosby, Stills, Nash e Young, soprattutto in pezzi come Tangerine,
che
praticamente esatto,
come base,
che state ascoltando come base, e praticamente sì, che senza dubbio comunque è un album decisamente diverso dai primi due. Album stroncato, come ho detto precedentemente, dalla critica, che però lascia ancora praticamente dei forti richiami all'hard blues tipico delle Zeppelin, in pezzi come con influenze celtiche come Immigrant Song, e in altri pezzi in cui la componente blues elettrica bianca fondamentale, come Since I've Been Loving You, dove capolavoro di Jimmy Page, soprattutto l'assolo.
Che altro possiamo dire del 3? Possiamo dire che nel 3 luglio del 1971 al Pala Vigorelli di Milano finalmente i Led Zeppelin si esibiscono in Italia
per la prima e l'ultima volta,
perché possiamo dire che l'esperienza delle Zeppelin in Italia è un'esperienza atroce,
esatto,
devastante, come direbbe il mio caro amico Boston,
esatto. Forti di richiami comunque 68 e comunque rivoluzionari del periodo, praticamente si innesca una forte lite tra le forze dell'ordine e il pubblico, col lancio di lacrimogeni, e praticamente il concerto viene interrotto, con
le Zeppelin scappano verso
palco,
i camerini,
si rinchiudono nei camerini protetti dal manager Peter Grant. Volevo sottolineare un fatto degno di nota, che nel 1970 in Inghilterra c'erano i Led Zeppelin, mentre al Cantagiro, l'autodromo Vigorelli, aprivano il concerto delle Zeppelin Milva e Gianni Morandi. Non dico
fatevi due conti e vedetevela un po' voi. L'ultima cosa che vogliamo dire è una dichiarazione di Plant su quella serata, che dice: quella sera credemmo di morire, fummo costretti ad abbattere una porta per rifugiarci nei camerini. Quando cercammo di recuperare gli strumenti scoprimmo che era stato tutto distrutto, non venemmo mai più a suonare in Italia, purtroppo
esatto,
veramente per tutti noi. Adesso andiamo ad ascoltare Since I've Been Loving You, che vi proponiamo nella versione live
al Madison Square Garden 1973, tratta da The Song Remains the Same. The best of food.
but I did what I could. Yes, I did. Oh, I love you more. Yes, I love you, baby.
Vi siete ascoltati uno dei più grandi assoli al Madison Square Garden su Since I've Been Loving You, versione live. E praticamente sì, abbiamo parlato di Led Zeppelin 3 in maniera un po' ristretta, e ora affrontiamo l'album che è il capolavoro delle Zeppelin, comunque quello che è più arrivato al grande pubblico, data la presenza del pezzo storico, insomma, delle Zeppelin, che è Stairway to Heaven.
Esattamente.
Esatto.
Siamo nell'anno 1971 e vediamo che a causa delle tensioni delle Zeppelin con la stampa, comunque con problemi che si sono andati a creare anche dopo le Zeppelin 3, e mi pare anche dopo il tour di Copenaghen nel 1970, la band decide di non pubblicare più gli album con il nome Led Zeppelin associato al numero, in questo caso la copertina si presenta con quattro simboli che rappresentano ognuno i membri del gruppo.
Ah, esatto, esatto. Sì, praticamente la copertina delle Zeppelin 4, che praticamente mette in risalto la figura dell'eremita. Mm-hmm. Infatti si vede un uomo con delle cascine di legna sulla schiena. E qui Plant e Page hanno comunque giustificato questa scelta derivante dal fatto che, come hanno affermato, l'uomo dà alla natura e riceve dalla natura. Insomma, sempre questo rapporto bucolico con la natura, però allo stesso tempo la presenza comunque esoterica di alcuni simboli che Jimmy Page stesso assegnata agli altri componenti della band, e a lui in particolare con il simbolo zoso, che praticamente,
che poi in realtà noi leggiamo questo simbolo come zoso, ma in realtà non sono delle lettere, è un simbolo che Page costruì, inventò di sua mano. Si dice che sia legato al culto del pianeta Saturno, e si dice che appunto ci siano influenze occulte.
Sì, rappresenta praticamente, ispirato dal libro di Equinox dell'Exter Crowley, e allo stesso tempo con significazioni relative al suo segno zodiacale del Capricorno e il segno di Luna, insomma, complesso.
Proprio per la difficoltà, diciamo, da dare un nome ai visti simboli, l'album viene chiamato, diciamo, da tutti notoriamente 4.
Esatto, Untitled, senza
Untitled.
Titolo.
E all'interno di questo album troviamo dei pezzacci assolutamente. E partiamo da Black Dog, che è il tipico hard blues a
esatto.
cui ci ha abituato
riff
il gruppo.
Iniziale suggerito da John Paul Jones in sala di registrazione per una semplice coincidenza: un cane nero passava di lì, John Paul Jones ispirato da non sappiamo cosa, forse da questo cane,
la magia
ha suggerito
del cane nero.
Questo articolato riff nella fase iniziale è abbastanza semplice, poi che si complessizza con la perdita di un quarto, insomma abbastanza tecnico. E il secondo pezzo è un grande classico delle Zeppelin con cui aprivano tutti i concerti, Rock and Roll.
Rock and Roll, caratterizzato appunto dalla batteria di John Bonham,
ispirato a un'introduzione di Little Richard, alcuni maligni o critici così dicono. E il pezzo numero 3, The Battle of Evermore, con forti citazioni praticamente al Signore degli Anelli.
Sì, poi ci sono, c'è anche l'utilizzo di chitarre acustiche, mandolini
dulcimer, esatto. Riprese comunque in parte anche dalle Zeppelin 3, in cui praticamente erano predominanti questi tipi di strumenti. Poi vabbè,
naturalmente
faccia numero 4, il capolavoro universale delle Zeppelin, Stairway to
Heaven. Restate con noi perché ve la faremo sentire alla fine, perché il dolce è in fondo. E poi ci sono anche altri
nel lato B, sì,
altri pezzi.
Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going to California, When the Leaf Breaks, Going to California soprattutto, che penso sentiremo dopo,
sì, sentiremo
e in cui praticamente ancora si riprende le influenze bucoliche delle Zeppelin 3. Infatti era un pezzo appositamente scritto per le Zeppelin 3, ma che poi successivamente è andato a finire
nel
Zeppelin 4. E,
diciamo che riecheggia un po' le atmosfere dell'amore libero, della rilassatezza, comunque il sogno californiano di
esatto,
quegli anni.
Ispirato soprattutto a un rifugio dalla realtà matrimoniale abbastanza pesante per le Zeppelin. Infatti proprio l'inizio cita il loro emigrare verso la California alla ricerca di avventure, di divertimento che in Inghilterra con le mogli non aveva.
Ricordiamo che la vita della rockstar non è che fosse proprio, come dire, la più corretta e formale. Infatti sono noti le Zeppelin per le risse, sì, per le sbevacchiate, per
esatto, alcuni gruppi addirittura cercavano di evitare le Zeppelin perché erano considerati sessualmente pericolosi, soprattutto l'uso con la frusta di Jimmy Page.
Mamma mia, cioè addirittura, quindi proprio dove passano le Zeppelin non cresce più erba, mettiamola così. Adesso andiamoci ad ascoltare Going to California.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. Thank you.
about a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
E ora che vi siete, cosimi dire, rilassati
nell'atmosfera di Conte California,
ritorniamo a parlare dell'album successivo dei Led Zeppelin.
Esatto, che rispetto agli altri album che di solito uscivano o nello stesso anno o anno dopo anno, questo album è uscito nel 1973 a distanza di 2 anni da Led Zeppelin 4.
Perché?
Esatto.
Perché? Perché i Led Zeppelin, dopo, come dire, anni di stacanovismo, si prendono un momento di relax per ritornare più prolifici di prima, e Jimmy Page fa un viaggio in India sulla scia di Mick Jagger o dei Beatles per appunto riscoprire le atmosfere anche orientaleggianti della musica che poi si sentiranno in futuro.
Le atmosfere indiane, esatto. Infatti affrontano questo viaggio Robert Plant e Jimmy Page insieme, e Jimmy Page infatti rimane molto influenzato da queste atmosfere, che riprenderà soprattutto in altri album. Ad esempio in Physical Graffiti, su Kashmir, comunque l'influenza indiana
è notevole.
Praticamente cerca di registrare, aneddota, che cerca di registrare il più possibile con un piccolo registratore a nastro musicisti di strada in India, e tutti lo guardano male, addirittura rischia di prendere una bella scarica di mazzate perché pensano che sia uno strumento che imprigiona le anime. E quindi aneddoto curioso. E, Houses of the Holy, comunque album disimpegnato, comunque è stato un leggero peggioramento, tra virgolette, qualitativo da un punto di vista.
Sì, infatti ne risente anche a livello di vendite,
esatto.
Soprattutto anche per il fatto che nel 73 c'era stato il famoso concerto al Madison Square Garden, The Song Remains the Same, che era stato, quindi naturalmente le vente si sono sovrapposte,
esatto.
Sia di Houses of the Holy che quello di The Song Remains,
esatto,
the Same, parlo delle registrazioni. Che possiamo dire di Houses of the Holy? Ci sono dei pezzi hard rock classico come The Song Remains the Same
e di Ocean. E praticamente sicuramente c'è anche una forte componente funky, con tempi molto sincopati, come ad esempio in The Grunge. E praticamente è una forte componente funky, dove è buona, ma comunque da lustro di tempi sincopati di notevole livello tecnico. E praticamente sì, è un assolo interminabile e fantastico, di tastiere, pianoforte, organo in no quarter.
Bellissima.
Date le forte background di John Paul Jones, che oltre ad essere un grande bassista, dall'età di 3 anni suona il piano, insomma.
Vi consigliamo di ascoltare No Quarter, soprattutto nella versione live,
esatto,
perché rende davvero tantissimo. È un pezzo, devo dire che la prima volta che ho ascoltato No Quarter mi ha coinvolto molto proprio a livello emotivo, perché l'atmosfera del brano è molto
molto,
molto bella, molto,
esatto,
intensa,
esatto.
Noi adesso andiamo ad ascoltare The Ocean e poi ritorniamo continuando a parlare di Led Zeppelin.
Singing in the
Allora, eccoci qui, e continuiamo col nostro percorso cronologico nella carriera dei Led Zeppelin, e adesso parliamo di Physical Graffiti.
Esatto, Physical Graffiti, uscito nel 1975, che è il doppio album delle Zeppelin, definito il White Album delle Zeppelin, riferimento al Beatles.
Addirittura.
Esatto, è praticamente una forte componente rock classica, l'atmosfera e blues si sono un attimo svanite. Come dicevo precedentemente, vi è sempre delle rimanenze di pezzi bucolici, come ad esempio Broinaur, un pezzo arpeggiato a cordatura aperta di Jimmy Page che ricorda le influenze celtiche, e presente anche la fantastica Kashmir che ricorda le influenze indiane durante del viaggio di Page e Plant in India.
India.
E beh, album significativo, grandi pezzi, ma
apprezzato dalla critica.
Esatto, apprezzato dalla critica rispetto agli altri. E si caratterizza in un periodo abbastanza particolare per Robert Plant, che praticamente durante un viaggio presso l'isola di Rodi praticamente subisce un incidente stradale in cui rimane gravemente leso ad una gamba, che lo costringerà comunque a dalle sessioni di registrazione dell'album che verrà successivamente, che sarà Presence nel 1976.
Infatti, cosa succede? Che Page decide di raggiungere Plant a Malibu, dove sta trascorrendo la convalescenza, per scrivere nuove canzoni, mentre John Paul Jones e John Bonham ritornano dalle famiglie in questo periodo. Presence, pubblicato nel 76, può essere considerato l'album che è più imperniato sulla chitarra e soprattutto il supporto di John Paul Jones.
Esatto.
Plant in questo momento si dedica per lo più ai testi, vista anche la situazione fisica.
Esatto.
L'album si apre con un vero capolavoro del gruppo, che forse è poco conosciuto rispetto ad altri pezzi delle Zeppelin, però è sicuramente un grandissimo pezzo, sia Achilles Last
Uno
Stand.
Dei più significativi degli ultimi album delle Zeppelin. Achilles Last Stand è la cavalcata delle Zeppelin, e praticamente un pezzo sicuramente della durata di credo
10 minuti
circa, e con soprattutto una base ritmica molto compatta,
il ritmo sincopato,
esatto.
È molto molto energico,
cavalcate di John Paul Jones al basso, insomma un gran bel pezzo. Ma si caratterizza comunque anche un altro pezzo su Presence, un pezzo di notevole importanza, che è Nobody's Fault But Mine, un pezzo molto effettato soprattutto nell'intro iniziale. E riff ovviamente suggerito dal maestro Jimmy Page, uomo riff per eccellenza, e che pensa andiamo a sentire.
Esattamente, andiamocelo ad ascoltare.
Thank you.
Eccoci qui, avete ascoltato Nobody's Fault But Mine. Adesso andiamo a percorrere gli ultimi anni del percorso musicale dei Led Zeppelin, perché purtroppo nel 1980, dopo la tragica morte
di John Henry Bonham,
Led Zeppelin il gruppo deciderà di sciogliersi.
Esatto, gli ultimi due album, che sono Into the Out of Door, che si può dire che è l'ultimo album, dato che Coda, che è uscito nel 1980, in realtà è una raccolta di vecchi pezzi che Led Zeppelin tenevano in disparte e avevano escluso dai precedenti album. Beh, in questi due album diciamo che non rappresentano a pieno comunque la grande capacità compositiva delle Zeppelin, dipende anche dal fatto comunque che il movimento hippie era terminato e l'hard blues aveva subito un forte declino
e cominciava
la più predominanza
ad avvicinarsi
punk.
Sempre di più il periodo punk, e infatti i punk si opponevano decisamente alla musica delle Zeppelin, li consideravano vecchi, li consideravano ripetitivi,
definiti vecchi dinosauri o addirittura vecchi scuregge.
Quindi, figuratevi, io sinceramente mi astengo dai commenti e
no comment.
Non si può dire una cosa del genere delle Zeppelin. E poi naturalmente dobbiamo dire anche che questi sono dei periodi duri per i Led Zeppelin, pure perché nel 77 ad esempio muore il figlioletto di Robert Plant,
cara,
a 5 anni,
esatto,
cara,
per un'infezione alle vie urinarie, credo.
Ecco, e poi naturalmente cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che
la discografia dei Led, cioè quella da studio, si conclude qua. Diciamo che vi sono vari estratti live degni di nota che consigliamo
assolutamente
di ascoltare, come The Song Remains the Same, che vi è in film, DVD o in doppio CD, e altri praticamente il doppio DVD uscito pochi anni fa, che è How the West Was Won, seguito da una raccolta di 3 CD che praticamente mettono in mostra i Led Zeppelin alla Long Beach Arena, e comunque in live veramente degni di nota, assolutamente da ascoltare, perché le Zeppelin dal vivo rendono tantissimo.
Sì, sicuramente
versioni stravolte,
i pezzi vengono stravolti e
allungati
e secondo il mio modesto parere
migliorati.
In tanti casi molto molto migliorati. Cos'altro possiamo dire delle Zeppelin? Possiamo
nel
dire
1980,
che
esatto, avviene lo scioglimento delle Zeppelin proprio per la morte di John Henry Bonham, che era comunque considerato un elemento fondamentale del gruppo, chiamato The Beast, Force of Nature, venne seppellito in un paesino sperduto nel Midland scozzesi, e praticamente comunque i Led Zeppelin non decidono di continuare, proprio perché l'influenza di Bonham è fondamentale per il sound delle Zeppelin, e tutto qua, purtroppo si sciolgono.
E infatti dichiarano: la perdita del nostro amico e il rispetto per la sua famiglia ci hanno portato a decidere che non potremmo continuare come prima. E secondo me questo è stato un gesto di rispetto enorme nei confronti di Bonham, perché i Led Zeppelin senza di lui, come senza qualunque altro membro del gruppo, non erano più gli stessi.
Non sarebbero stati Led
Zeppelin. Noi adesso vi lasciamo augurandovi di passare delle buone vacanze, e vi facciamo sentire Stairway to Heaven, il pezzo storico, capolavoro delle Zeppelin. Vogliamo farvela sentire proprio, non so se tutta, ma quasi tutta se possibile, perché è davvero un pezzaccio. E ci sentiamo al più presto con Love Radio Rock.
Rock
ciao.
And roll. Ciao.
She's buying a stairway to heaven. There's
There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a song.